Buona giornata a tutti, chi vi ciao parla è Claudio Simeoni con la trasmissione Magistra con Aria Paganesimo insieme a Francesco dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti. Bene, allora a questo punto cominciamo a parlare di venerdì, del primo congresso della Federazione Pagana che è stato tenuto venerdì a Marostica. Francesco, direi che praticamente la trasmissione verte su questo oggi, no?
Faremo appunto un grande accenno a questo, poi ricorderemo anche le varie iniziative che sono in corso e di conseguenza appunto vedremo anche di accennare appunto a quello che ai prossimi iniziative che sono appunto quella dell'equinozio di primavera della conferenza del 29, di sabato 29, che poi daremo tutte le coordinate, le daremo appunto durante la trasmissione.
Sembra che ci sia difficoltà per i permessi di lavoro per quanto riguarda la trasmissione delle ragazze del 21, le notizie che ho io, almeno per le persone che
sarebbe per
ho contattato
il 20,
io. Esatto, per il 20, per il giovedì 20. Mi sa che sto giro salterà, ne faremo in un altro momento, perché alcune persone lavorano in interinale, altre persone sono oberate, un'altra persona ha un esame il giorno dopo, un'altra, cioè, è un po' così, ma penso che andrà avanti tutta la vita così, no? Francesco? Cioè, fare i conti con la quotidianità.
Sì, beh, d'altronde sai, è un discorso di gente che come noi diciamo l'ha presa come regola, come abitudine, di conseguenza si organizza e poi si trova in una condizione diversa, e che persone che fanno in maniera saltuare, che non sempre gli appuntamenti possono essere rispettati. Va bene, e gli ascoltatori che volevano sentire le ragazze per quest'anno staranno a digiuno. O se ci sarà occasione più avanti, che saranno a fare un'altra trasmissione, vediamo poi come riescono a organizzarsi, cosa riescono a fare, insomma. D'altronde la trasmissione ci sarà, noi andremo avanti, anche perché l'8 marzo cade di giovedì nel 2007, perciò per un po' di anni non abbiamo problemi di trasmissione e siamo tranquilli.
Sì, vabbè, ma comunque, cosa troveremo sempre.
Per i prossimi 4 anni siamo tranquilli.
Vabbè, lascio fare.
Allora, lasciando appunto queste cose, facciamo un augurio che appunto le ragazze possano organizzarsi per fare la trasmissione, se no più avanti, se una data che lì è più confacente, che sono meglio organizzate, che li crea meno problemi di tempo e di lavoro, noi siamo sempre ben volentieri di prendersi un giorno di ferie, di conseguenza
i
microfoni sono agibili, sono fruibili da tutte le persone.
Giovedì prossimo ti prendi tutta tu la trasmissione,
d'accordo,
giorno e sera, sì, te la fai, te la senti?
Sì, nessun problema.
Perfetto.
Giovedì prossimo è il
21, 20, scusa.
Il 20,
è il 20, è dove dovrebbe essere le ragazze, ma se le ragazze non ce la fanno.
No,
se venivo la ragazza prendevo ferie e venivo, perché purtroppo facendo il turnista ogni tanto capita.
Però gli ascoltatori giovedì 20 avranno soltanto me, va bene, benissimo, faremo tutta quanta una trasmissione senza Claudio. Claudio si prende un giorno di ferie anche lui, quell'occasione.
Io veramente sono in fabbrica,
Allora, tornando sul discorso a cui eravamo partiti, quello del congresso della Federazione Pagana. Allora, il primo congresso della Federazione Pagana, che ricordiamo la Federazione Pagana è un'organizzazione esclusivamente religiosa, finalizzata appunto a un'attività di un tipo religioso, di rituale, ed ha solo questa dimensione, questo scopo, si è riunita per la prima volta per il congresso. Erano presenti 9 dei 10 soci fondatori, e i soci fondatori sono stati intervenuti correttamente, in maniera utile, in maniera proficua per quanto riguarda i programmi e per quello che abbiamo statuito, e sono state fatte alcune cose. L'ordine del giorno era abbastanza articolato e corposo, e comunque prevedeva una cosa fondamentale che per noi era l'elezione del pontefice. Sull'elezione del pontefice c'è stato un dibattito iniziale sul termine pontefice stesso, perché abbiamo visto che anche a livello di internet, anche a livello di alcuni pagani o di chi c'è vicino, il termine del pontefice appunto poteva sembrare un qualcosa di provocatorio o di difficile da digerire. Noi abbiamo sempre ricordato che il termine pontefice deriva da un aspetto sacrale, sacerdotale della religione romana, e che il termine pontefice per noi era quello che costruiva, ed è quello che costruisce il ponte tra gli uomini e gli dèi, e quello che crea tutti quanti i collegamenti, tutti i riferimenti, quello che è un cardine su cui si deve improntare questo. Il termine pontefice, al di là delle regioni monoteistiche, non è unico, perché nel paganesimo tutti quanti, gli individui, gli uomini sono pontefici.
Ogni persona è un pontefice.
Di conseguenza, durante appunto il dibattito sul termine pontefice, è stata anche la proposta per chi vuole e vuole usare il termine pontifex, di usare il termine pontifex. Abbiamo lasciato al gusto delle persone l'utilizzare il termine pontefice o pontifex e non c'è nessuna regola, c'è soltanto un consiglio per chi vuole di poter utilizzare anche questo. È stata appunto ribadita che tutti quanti gli iscritti alla Federazione Pagana e in più estensione tutti quanti i pagani spetta questo diritto di definirsi dei pontefici, nel senso che sono sempre delle persone che sono di collegamento tra l'individuo e il divino, sono sempre persone che in ogni situazione devono cercare di organizzare l'esistenza in maniera tale che possano essere gettati dei nuovi ponti e essere percorsi nuove vie, di conseguenza ogni pagano è un pontefice. Detto questo, si è passata all'elezione del pontefice. Allora, l'elezione del pontefice ha dato un risultato che probabilmente già alcuni ascoltatori sanno, ma il nostro amico Claudio Simeoni è stato eletto con 6 voti su 9 pontefice della Federazione Pagana.
6 voti su 9? Voglio dire che non tutti sono d'accordo con me, giustamente direi.
Ecco, di conseguenza è stato eletto pontefice, è stata stabilita una cosa che rimarrà in carica 3 anni, di conseguenza dopo 3 anni c'è una nuova elezione, cioè nel senso che il titolo di pontefice non è un titolo a vita.
Non c'è un marchio.
Sì, io avevo proposto, altri avevano proposto che il pontefice non fosse rieleggibile, la maggioranza dei soci hanno deciso che il pontefice è rieleggibile e di conseguenza Claudio fra 3 anni, a termine del suo mandato, potrebbe anche essere eletto pontefice.
Mandato. Vabbè.
Ecco, una cosa che appunto noi avevamo aggiunto al tema del pontefice era la costituzione del collegio dei pontefici, e questa era una proposta che noi che io lo allegavo, anche altri allegavamo, al fatto che il pontefice non fosse rieleggibile, cioè che terminata la sua carica in cui svolgeva la rappresentanza religiosa della Federazione Pagana e faceva l'attività che è di un pontefice, tutti i pontefici sarebbero confluiti in questo collegio dei pontefici e avrebbero curato l'aspetto rituale religioso della Federazione Pagana. Di conseguenza, col fatto che il pontefice è rieleggibile, si è presentato proprio il problema di stabilire che il pontefice che rappresenta la Federazione Pagana come organizzazione non possa far parte del collegio dei pontefici. Comunque questo è un problema che si porrà fra 30 anni quando avremo avuto 10 elezioni di pontefici, perciò...
Questo è un problema tecnico più che altro, comunque ne parliamo eventualmente lo stesso. Beh. Ma quello che mi interessava sottolineare, Francesco, è che i radioascoltatori dovranno un po' imparare anche a vedere le cose dal punto di vista pagano-politeista, cioè... questa mentalità che stiamo un po' costruendo un po' alla volta deve entrare un po' nel sentire comune. L'elezione, il pontefice non ha nessun potere, chiamiamolo così, nei confronti dei membri della Federazione Pagana, cioè nel senso che i membri dell'Associazione Pagana non sono tenuti ad l'obbedienza, non sono tenuti a rispettare delle verità, non sono tenuti a rispettare nessuna imposizione che il pontefice potrebbe fare, cioè il pontefice che va a rappresentare la Federazione Pagana, non rispondo ai telefoni, non ha nessun diritto e nessun potere sui membri della Federazione Pagana. Cioè, bisogna che ci mettiamo, usciamo dall'ottica, non rispondo ai telefoni, anche se li ho lasciati attaccati, bisogna che usciamo dall'ottica monoteista. Cioè, mentre nell'ottica monoteista il pontefice è colui che comanda sui fedeli, cioè colui che ha potere sui fedeli, nell'ottica pagana, dal punto di vista pagano, il pontefice non ha nessun diritto, cioè nessun diritto sui fedeli. Perché? Perché
i membri. Anche perché non sono fedeli.
Sì, beh, no, vabbè, ma volevo fare il parallelismo. Sì. Usavo i termini solo per una questione di parallelismo, sì. No? Perché tutti i membri della Federazione Pagana obbediscono soltanto a se stessi e alle loro predilezioni. E questo è stato messo nello statuto bello chiaro. Sì. Allora. Qual è la funzione del pontefice se il pontefice non può comandare all'interno della Federazione Pagana che lo ha eletto come pontefice? È semplicemente il pontefice è uno che non comanda la Federazione Pagana ma va verso l'esterno. In pratica il pontefice non è altro che colui che conduce, cioè che conduce delle battaglie, che conduce delle rappresentazioni rispetto al sistema sociale e da un lato rappresenta la Federazione Pagana, ma dall'altro lato deve portare avanti delle iniziative che servano per portare avanti, costruire il paganesimo, cioè costruire quel ponte fra la situazione attuale e il futuro, cioè portare avanti le idee della federazione pagana, le idee delle cose che vengono espresse nel mondo sociale. Per cui non ha cioè tutti i membri della federazione pagana possono dire tranquillamente quel pontefice ci sta sui coglioni, cioè è un diritto, cioè posso benissimo anche sia averlo eletto perché ritengono utile averlo eletto, sia dire quell'individuo ci sta sui coglioni perché lo abbiamo eletto, perché ci è utile, ma nello stesso tempo può starci anche sulle palle, cioè praticamente il pontefice va a rappresentare la federazione pagana verso l'esterno. E in realtà all'inizio del dibattito io ho puntualizzato e ho puntualizzato che la prima azione che farà il pontefice, cioè l'azione fondamentale, diciamo così, penso che durerà tutti i 3 anni perché non è una cosa che fai in un giorno solo, è quella di preparare tutto il materiale che abbiamo messo a disposizione, cioè abbiamo costituito la federazione pagana in ottobre. Abbiamo presentato lo statuto in dicembre, no Francesco? Sì. Abbiamo fatto questa assemblea che va ad ottemperare dei obblighi di legge e adesso tutto il materiale che abbiamo deve essere organizzato e deve andare al Ministero degli Interni. Cioè praticamente deve essere fatto in modo che il Ministero degli Interni riconosca l'esistenza del paganesimo come una realtà sociale con la quale deve confrontarsi e deve tener atto che esiste. Questo cos'è che consente? Consente a tutti i pagani di uscire fuori da quella semiclandestinità, da quella soggezione che hanno nei confronti del cristianesimo, che si ritiene padrone di tutto, si ritiene anche in diritto che noi non dovremmo nemmeno dire che il loro Dio è un assassino, cioè robe di questo, folli di questo tipo. Bene, porta fuori tutti quegli 8-10.000 pagani che esistono in Italia fuori dalla situazione semiclandestina, cioè di quella specie di soggezione psicologica che hanno all'interno del sistema sociale. Cioè il ruolo del pontefice che è stato eletto in realtà è sa di fregatura, cioè nel senso che essere eletto qua in federazione pagana significa farsi un culo così. Pertanto quando voi leggete le cose dal punto di vista del paganesimo non hanno niente a che vedere con le cose dal punto di vista del cristianesimo. Cioè io posso tranquillamente stare sulle scatole a Francesco, anzi Francesco in un paio delle mie iniziative ultime le ha osteggiate, cioè è contrario, ma non è importante questo, il diritto anche di osteggiarmi, di combattermi, di dire che non vado bene, come tutti i pagani hanno questo diritto, io ho il dovere di portare avanti questa battaglia verso l'esterno, cioè il pontefice non ha nessun potere rispetto agli appartenenti della federazione pagana. Se vuole essere appoggiato dagli appartenenti alla federazione pagana deve guadagnarsi di volta in volta l'appoggio con le armi proprie del paganesimo, cioè con la discussione, facendo vedere cosa è necessario fare, cosa non è necessario fare, cosa si può fare assieme e valutare le cose. Con questi strumenti il pontefice deve guadagnarsi di volta in volta l'appoggio delle persone. Chiaro questo? Cioè essere eletti pontefici nella federazione pagana sa di fregatura, tanto per essere chiari.
Sì, ma d'altronde il termine pontefice noi facciamo sempre un riferimento è quello che è la religione romana, perché la religione romana era quello che il metodo di tutti per noi aveva codificato.
Era qua in Italia.
Sì, aveva codificato tutto. Il termine pontefice. Ma la stessa, appunto, in tutte le società che erano parte del monoteismo, è sempre un ruolo funzionale, cioè nel senso che il pontefice non è lì per dominare, per avere potere o conquistare o per imporre, ma è lì perché ha una funzione e svolge questa funzione. Logicamente noi sappiamo che la realtà religiosa italiana è abbastanza compromessa, in quanto abbiamo delle attività del monoteismo che in tutti quanti i livelli, anche i livelli più pratici e più concreti. E casomai dopo nella prossima trasmissione daremo anche un esempio di quello che sta avvenendo in certe parti d'Italia, di come si stanno demolendo delle conquiste sociali o dei diritti di libertà, dei diritti civili. Ma questo ci sarà più tempo per dirlo. Di conseguenza, noi dobbiamo ribadire anche legalmente, perché appunto i termini di azione della Federazione Pagana sono termini legali, nella legalità. E in questo senso aggiungo una cosa, è stato aggiunto proprio come ultima raccomandazione e come ultimo impegno della Federazione Pagana il rivendicare il diritto a riottenere tutto il patrimonio rituale di tutti i paganesimi esistenti di tutto il mondo, cioè nel senso che noi abbiamo una visione che ci avvicina molto alla Grecia, molto alla Roma, però noi non siamo unicentrici, ci rendiamo conto che il paganesimo è presente in ogni realtà, è presente in tutta la storia, e che quello che rappresenta veramente la distruzione della storia dell'umanità è il monoteismo. Di conseguenza noi che siamo più avanti, che siamo le avanguardie, come direbbe Nietzsche, di un futuro che deve ancora venire, che siamo già oltre l'orizzonte quando gli altri ancora non vedono l'orizzonte, ci prendiamo anche l'obbligo e sentiamo la nostra necessità, perché è una nostra scelta, quello di rivendicare con tutti i mezzi legalmente consentiti il recupero di ogni aspetto rituale e di tutto il patrimonio rituale di ogni paganesimo. Certo, le nostre forze non sono forze che ci permettono di queste conquiste, cioè una conquista del reale così consistente, però l'importante è che il principio venga enunciato, venga elaborato, venga ribadito, e di conseguenza poi con il tempo, se le persone avranno la possibilità, la voglia, la circostanza, la fortuna o anche le condizioni favorevoli, questo si andrà avanti. Di conseguenza il paganesimo e la federazione pagana che noi abbiamo organizzato non è un'organizzazione che tende al potere, ma tende soltanto a dare un segnale ben chiaro in cui dire, in cui esiste un flusso continuo, in cui la presenza del Dio dei monoteisti è di continua distruzione di qualsiasi cosa che l'uomo faccia, è la distruzione delle società, delle culture, è l'annientamento dell'intero pianeta, perché alla fine il monoteismo vuole far questo, in cui le fedi monoteistiche tendono proprio a portare il disaccordo, la demolizione, qualsiasi negazione del diritto dell'uomo di farsi Dio, o di diventare uno tra gli dèi, noi rivendichiamo che dal punto di vista anche legale questa organizzazione, perché non siamo in una condizione di inquisizione in cui uno deve proteggersi e nascondersi, siamo in una condizione in cui legalmente possiamo fare qualcosa rispettando le regole. Certo, i monoteisti non rispetteranno mai le regole, e se le rispettano è perché qualcuno li prende a calci nel sedere, perché qualcuno con la forza gli impone le regole del buon comportamento. È certo che se noi non imponiamo, perché bisogna usare questo termine, le regole di buon comportamento dei monoteisti, sicuramente avremo continue guerre di religione, avremo scontri, avremo inquisizioni, avremo qualsiasi cosa, avremo cancellazione di diritti. E la federazione pagana, per quello che può fare, è un segnale in questo senso, cioè nel dire soltanto se si ha il coraggio di andare a fondo, di approfondire le tematiche, di non fermarsi a metà strada, e usando un termine, per farla finire quel monoteismo, cioè non si arriva alla radice dei problemi, perché è inutile nascondersi e andare a combattere alcune manifestazioni secondarie del monoteismo, è inutile fermarsi di fronte a una situazione momentanea, intervenire e fare qualcosa, e bisogna capire dove risiede il problema, il perché queste cose si manifestano, andare alla radice ed estirpare questa radice. Noi l'abbiamo individuata nel monoteismo, perciò è inutile fare delle campagne finalizzate soltanto perché il monoteismo si presenta in una certa maniera, e noi ricordiamo sempre le situazioni delle lotte che avevano fatte contro le varie religioni monoteistiche, però ricordiamo sempre che questa è una battaglia di secondo grado, sì. Non è di prima linea, cioè nel senso che è sempre una battaglia limitata nel tempo e limitata anche negli effetti, perché non risolve alla male il problema.
Quello che noi stai dicendo, Francesco, in questo momento è che quello che noi facciamo anche nei confronti del monoteismo, cioè denunciandone crimini e altre cose, non è il nostro intento, cioè non è la nostra attività principale, cioè noi indichiamo nelle azioni del monoteismo quello che è la sua espressione dottrinale, però il nostro discorso, noi non facciamo né i poliziotti, non facciamo i magistrati e non facciamo nemmeno i giornalisti, per cui sono questi organi che devono denunciare i misfatti e condannarli e perseguirli. Noi da questi fatti andiamo a dedurre le ragioni dottrinali che portano a questi misfatti. Perché? Perché il nostro scopo è costruire la vita, cioè liberare la vita da tutti i legami e da tutte le costrizioni, sia nel sistema sociale che nella natura, che incontra. Per cui un conto è dire che i monoteisti sono così, e un altro conto è prendere il fatto: è successo questo negli Stati Uniti, perché è successo questo, e andare a individuare la struttura dottrinale che ha portato a questo fatto, è il nostro scopo. Ma a noi non ci interessa fare un'azione di polizia, scoprire i pedofili in internet o fare, cioè queste sono cose che fa la polizia, che fa la magistratura e che deve procedere per questo. Semmai il nostro lavoro è di sollecitazione, cioè è di porre all'attenzione di questi organi che esistono delle cose in potenza che potrebbero essere marce, che potrebbero costruire dei problemi. Ma la nostra è un'azione religiosa, cioè un'azione sociale. Per cui dai fatti concreti partiamo per individuare ciò che è la causa, ciò che è la fonte dottrinale. Ma noi facciamo un lavoro dottrinale perché il nostro scopo è il futuro. Cioè è chiaro che se i monoteisti hanno fatto 50.000 morti, non è che li possiamo fare suscitare quei morti. Questo, ciò è avvenuto. Per cui verrà perseguito dalla polizia, dalla magistratura, però il nostro scopo è individuare perché ciò è successo e far sì che il futuro non sia tarato, non sia bloccato, non sia su questo sistema dottrinale che ha fatto allora i 50.000 morti, domani può fare 500.000. Per cui noi, per noi è un lavoro dottrinale, non è un lavoro da polizia o di denuncia sociale, eccetera. È capire i meccanismi che portano a...
Sì, riscendere alle radici, scoprire quali sono le radici, scoprire qual è la sorgente di questo, cioè cos'è che alimenta questa condizione in cui il monoteismo fa danno al mondo.
Per noi non esiste il prete buono e il prete cattivo, per noi esiste l'adoratore del macellaio di Sodoma e Gomorra, che si comporta in modo secondo le leggi o che viola le leggi, è un discorso della magistratura, però sta di fatto che tutte e due sono all'interno del medesimo disegno criminoso, come direbbe i magistrati, e giocano tutti quanti allo stesso gioco. Per cui per gli altri fa schifo l'uno e l'altro, ma non perché come persone, ma per la dottrina che perseguono, perché è all'interno di quella dottrina quei comportamenti, non sono all'esterno della dottrina.
Sì, questo appunto, questo noi vogliamo anche proprio ribadire costantemente che l'attività della federazione pagana ha solo uno scopo puramente religioso, cioè nel senso, perché chi ha lo spirito di legarsi con il mondo, con la realtà, con le cose che lo circondano, ha questo scopo, cioè nel senso che non può far non vuole fare battaglie politiche, non vuole fare battaglie per di altro tipo, anche se in alcune situazioni di tensione uno potrebbe anche inserirsi cercando di far valere la valenza religiosa, però logicamente lo scopo fondamentale è questo, cioè non è il tamponare un singola crepa o non è il vedere un singolo aspetto, si tratta di vedere la complessità, la fondantezza e la radice e la sorgente, perché se non verrà spezzato proprio questo propagarsi della follia monoteista, è inutile fermarsi a fare delle battaglie limitate e circoscritte, serve comprendere perché le cose continuano a ripetersi. Se da 2000 anni il monoteismo si presenta solo in questa maniera, esiste un motivo e di conseguenza questo motivo va compreso e va affermato, e va fatto soltanto tramite la realizzazione e la manifestazione e concretizzare un pensiero religioso totalmente antagonista, totalmente diverso e lontano dal monoteismo. Ed è questo appunto lo scopo della Federazione Pagana ed è anche stato lo scopo appunto dell'elezione del Pontefice. Penso che sul discorso appunto delle finalità della Federazione Pagana in questo senso, abbiamo detto, possiamo andare avanti con cose anche tecniche, cioè nel senso così facciamo anche una relazione agli ascoltatori di quello che è avvenuto. Però appunto, terminato il corso del Pontefice, ci siamo appunto posti il problema del costituire un Consiglio federale. È stato costituito un Consiglio federale composto da 9 membri, in quanto lo Statuto prevede che siano 9 membri disperi, logicamente ognuno in base alle proprie capacità, alla propria volontà, alle proprie possibilità darà il suo contributo, e tutti quanti i componenti hanno già fatto molto, cioè nel senso che le persone che sono andate al Consiglio federale non sono persone che sono rimaste inattive, ma che sono sempre impegnate in tutti quanti i sensi. Andando avanti in questo senso, abbiamo
consacrazione.
Abbiamo appunto inserito anche un'altra cosa che era importante, che era quello dei flamini.
Ah, i flamini.
Cioè io vado cioè vado
sì,
legato
sì,
per le funzioni.
No, perfetto.
E i flamini sarebbero, per intendere, una definizione di sacerdote, ma non del sacerdote monoteista. E poi il flamine non viene consacrato da nessuno, ma viene riconosciuto, in quanto in sé, nel monoteismo succede questo, che loro dicono che l'abito, la consacrazione, cioè uno può essere qualsiasi cosa, ma una volta che viene consacrato diventa qualcosa di geniale. È la pazzia e la follia dello Spirito Santo, che una persona se non ha qualità basta che Dio intervenga e di conseguenza diventa un buon pastore. Noi sappiamo che le persone del paganesimo devono avere delle qualità intrinseche e devono avere la capacità anche di coltivarle, di manifestarle, di agirle e di renderle note. E di conseguenza chi in sé cova veramente un fuoco sacro, riesce a portare fuori questo, a concretizzarlo. E la Federazione Pagana appunto ha detto: noi non nominiamo flamini e ne consacchiamo nessuno, noi riconosciamo soltanto chi ha le capacità, e le capacità che le dimostra.
Allora,
Sì, sì. No, di pure.
Allora, sì, beh, ogni tanto interrompo Francesco, sì, mi spiace un po', ma... Cioè, il Flamine praticamente è quella persona che dice io voglio impegnarmi a fare una cosa all'interno del paganesimo, può essere su un territorio, può essere su delle funzioni specifiche, può essere su degli interessi particolari, può essere anche su delle cose più generali, però che ha delle funzioni un po' particolari, no? Cioè si assume praticamente delle responsabilità, dice io voglio fare questa cosa. In questo modo lui praticamente si autoelegge Flamine e la Federazione Pagana lo riconosce in quanto tale, cioè riconosce che per esempio la persona che è andata a Torino, che vuole fare il paganesimo a Torino, è legata alla Federazione Pagana e si è assunta sto compito. La persona che vuole fare un discorso, so perché gli interessa magari per il Bosco Sacro, bene, quella persona diventa Flamine del Bosco Sacro e viene riconosciuta come tale, però non è la Federazione Pagana che dà il titolo, è una persona che si assume dei compiti. Il termine Flamine l'abbiamo preso perché era un antico termine romano che andava a indicare dei sacerdoti, cioè dei sacerdoti di divinità specifiche. C'era il Flamine di Cerere, c'era il Flamine di Flora, c'erano dei Flamini di parecchie divinità diverse. Praticamente queste divinità non erano altro che delle parti del Pantheon, no? Cioè dell'insieme divino, e questi Flamini seguivano in particolare vari aspetti. Bene, questa particolarità l'abbiamo assunta perché è interessante, nel senso che non esistono persone che riescono a fare tutto qualunque cosa, no? Esistono delle persone che hanno delle passioni particolari, dei fuochi sacri, appunto, come dice Francesco, ed è giusto che li alimentino questi fuochi sacri, ed è giusto che la Federazione Pagana riconosca una particolare importanza a questa loro attività, cioè a questo loro modo di essere. E questo è un riconoscimento che è giusto che abbiano, insomma.
Se appunto i Flamini, appunto come intendiamo noi, sono sempre persone che hanno manifestato, che manifestano e che hanno un qualcosa. Questo potere non gli viene dato certo dalla Federazione Pagana, non è certo un riconoscimento, perché ogni Flamine agisce in autonomia. La Federazione Pagana, essendo un'organizzazione religiosa composta da individui, da persone, ha sempre la necessità giuridica nella legge dello Stato di riconoscere qualcuno che ha una particolare cura per quella cosa. Di conseguenza il Flamine è quello che si prende cura delle cose, che le segue, e la Federazione Pagana può soltanto fare il riconoscimento di quello, cioè ammettere che questa cosa è così manifesta che gli viene riconosciuta. Perciò non è un qualcosa che venga distribuito a pioggia, ma viene soltanto un riconoscimento, e il conquisto del titolo di Flamine appartiene sempre alle persone che in sé hanno questo fuoco sacro che viene coltivato, che viene alimentato e che viene manifestato.
Lo so che c'è perplessità, ma cominciate a ragionare da pagani politeisti anziché da monoteisti, che sono padroni, dominatori di qualcosa, che hanno i certificati appesi alle pareti, perché senza il certificato non sono nessuno. Pensate all'idea del lupo capobranco, no? Cioè il lupo capobranco è quello che si sacrifica al primo pericolo, cioè quello che ha il dovere di salvare il branco e di portare il branco qualora il branco sia in pericolo, cioè ha dei doveri rispetto al branco, non è il padrone semplicemente del branco, anche se dopo si legge in vari modi. Per cui pensare le cose dal punto di vista del paganesimo è abbastanza difficile in questo momento, ne sono convinto, perché tutte le persone proiettano su un'organizzazione ciò che sono state educate a proiettare, cioè un'organizzazione all'interno di questo sistema è fatta in questo modo. Noi vogliamo scardinare tutti quei concetti organizzativi per costruire il futuro, e questo è...
Sì, ecco, all'interno appunto del corso dei Flamini io aggiungo due cose, cioè nel senso che con l'occasione sono stati nominati anche due Flamini.
Li abbiamo assunti dei ruoli precisi.
Li abbiamo riconosciuti, cioè stati nominati, cioè ne sono riconosciuti, perché nominare si intende sempre un'autorità che dà un'autorità. Io intendo sempre nel riconoscere pubblicamente, cioè il tema proprio nel senso di dire il nome delle cose, nel senso, perciò forse la valenza del nominare è brutta, cioè diciamo che la Federazione Pagana ha riconosciuto due Flamini. Flamini e per funzioni specifiche. Uno è l'amico Silvano, che già conoscete perché ha intervenuto spesso in trasmissione, che è responsabile dei rapporti internazionali, in particolare appunto quel Concilio Mondiale della Regione Etringhe e con gli amici della regione Rumova in Lituania. In quanto esiste un rapporto personale, in quanto lui è spesso andato in Lituania, in quanto conosce le lingue, di conseguenza, data la sua natura, data la sua essenza, data le sue possibilità, lui ben volentieri si è detto: io posso fare questo, e la Federazione Pagana gli ha riconosciuto che potrà fare questo e che rappresenterà come Flamine della Federazione Pagana in tutti i rapporti internazionali. Poi un'altra cosa appunto che è sempre legata, mi ha conosciuto un Flamine come guardiano del Bosco Sacro, che è l'amico di il Bosco Sacro di Jesolo, Franco, e di conseguenza è stato riconosciuto anche in questo senso, non perché gli è stato un incarico, ma perché la sua passione...
Si è fatto un mazzo così per farlo quel bosco, esatto. Per renderlo sacro, per cui...
È una sua realizzazione, è un suo impegno, un suo legame con il genius Loki, è un suo modo di fare, e la Federazione Pagana ha riconosciuto questo, cioè nel senso che non poteva fare in maniera diversa. E di conseguenza in questo noi ci siamo fermati appunto a questi due Flamini, perché erano i Flamini che immediatamente dovevano dare una caratteristica, una che era la caratteristica di dire che il paganesimo non è un'iniziativa soltanto italiana, ma che è un'iniziativa che a livello mondiale cerca di modificare un po' le cose. La seconda cosa è il radicamento rituale a luoghi sacri. Dicevamo all'inizio che come Federazione Pagana rivendichiamo il patrimonio rituale di tutti quanti i paganesimi, e già che come primo atto noi riconosciamo un Flamine di un bosco sacro, implica il nostro legame con non soltanto, chiamiamolo, intellettuale, spirituale o storico, ma anche un legame con spazi concreti, con spazi appunto religiosi, proprio con spazi proprio fisici, perché ricordiamo sempre che il paganesimo non è una funzione intellettuale o cerebrale, non è un qualcosa che può rimanere chiuso nel cervello o nell'animo delle persone, ma il paganesimo è un qualcosa che si realizza nello spazio, nella realtà, nel mondo che ci attorno, nella società in cui viviamo, nella cultura in cui viviamo. Di conseguenza, il fatto di riconoscere un Flamine che si curi di un bosco sacro dice chiaramente che ognuno di noi deve coltivare, deve aiutare, deve sviluppare un bosco sacro, che può essere un bosco sacro nel senso fisico della parola, cioè con degli alberi, con qualcosa, con la flora che lo contiene, come potrebbe essere anche in qualche altro campo. E noi in questo momento abbiamo definito questi due Flamini, proprio perché erano i Flamini che più di tutti davano i significati alla nostra iniziativa. Logicamente, man mano che la Federazione Pagana si espanderà, esisteranno anche altre possibilità, altre situazioni in cui esisteranno altri Flamini. E fatto questo, sempre rimanendo sul campo appunto dei Flamini, abbiamo detto del Bosco Sacro. Noi abbiamo sempre detto che il paganesimo è un qualcosa di concreto, di materiale, che agisce fisicamente, cioè nel senso che ha proprio una sua manifestazione concreta, tangibile. E il Bosco Sacro è la raffigurazione che al di là dell'opera delle persone, l'aggregazione delle piante viene a creare un essere, viene a creare uno spirito del luogo che manifesta questo. Il paganesimo, siccome agisce nel mondo e agisce nel concreto nella materia, la prima cosa che abbiamo fatto è stato riconoscere il Bosco Sacro di Jesolo, curato dal nostro amico Franco. Legato al discorso del bosco sacro, abbiamo aggiunto una cosa molto importante, cioè nel senso che il bosco sacro è l'elemento naturale in cui l'uomo si trova. Il bosco è anche il frutto della coltivazione dell'uomo, la capacità di coltivare, cioè di avere anche cultura e cultura della cosa, capacità anche di capire il mondo vegetale. Ma all'interno di un mondo che è fatto di elementi naturali, l'uomo rappresenta anche la capacità di trasformazione degli elementi naturali in qualcosa d'altro. E in questo senso abbiamo dato il via alla costruzione dell'altare pagano, di un altare sacro. Non pensate a un altare pagano nel senso monoteistico del termine, in cui c'è una separazione fisica, in cui esiste l'oggetto che viene posto su questo altare che separa da tutto quanto intorno. In realtà abbiamo scelto che l'altare sia all'interno, visibile, esterno e in contatto con gli elementi naturali.
E l'altare è un modo per rappresentare delle cose. Come diceva un amico, come detto, per i pagani anche una zolla di terra è un altare. Noi potremmo rivendicare tutto il pianeta Terra come un luogo sacro, però non lo possiamo fare, cioè la legge non ci consente questo, poi dice, sa, esistono anche altre religioni che vogliono i loro luoghi sacri, non è possibile. No, l'altare è una manifestazione verso l'esterno, cioè è un oggetto che rappresenta un modo di essere rispetto all'esterno, cioè rispetto al mondo esterno. Non è che ci serva l'altare per fare i riti, ci serve il luogo, ci serve il potere del luogo, però l'altare è un punto in cui vengono a convergere tutte le tensioni di chi partecipa alla federazione pagana, cioè diventa un luogo fisico di riferimento delle tensioni emotive. E il punto del rito in se stesso noi lo facciamo anche dove non c'è altare, perché il rito sono gli uomini che lo fanno e l'altare è appunto una zolla di terra, se vogliamo. Però è necessario anche rappresentare fisicamente ciò che è il paganesimo verso l'esterno e cominciare anche ad essere orgogliosi di essere pagani. In fondo si ha una visione della vita di libertà e non si ha una visione di vita di schiavitù, si ha un rapporto con gli dèi che è un rapporto alla pari e non è un rapporto di sudditanza. Permettetemi, se questo è poco, fate un po' voi, insomma.
Sì, noi sappiamo sempre che esistono luoghi particolari che sono luoghi sacri in cui si concentra questa energia. Questa energia si concentra non soltanto perché è naturale che sia lì, ma anche perché c'è la capacità delle persone di evocarla, certo. Concentrarla, cioè nel senso che non stiamo a perdersi sui termini, cioè nel senso comunque è sempre un qualcosa che l'energia che resiste viene portata, viene fissata, viene coagulata in un certo luogo anche per l'intervento degli uomini. E l'altare rappresenta questo. Claudio prima citava questo amico che diceva dell'altare. Questo amico diceva che aveva fatto una ricerca su un'enciclopedia sul termine altare. Questa enciclopedia aveva una valenza cattolica e diceva: per i pagani anche una zolla di terra è un altare.
C'era il trafiletto finale, esatto. No, tutto il discorso.
Sì, logicamente per i monoteisti questa è un'offesa, nel senso che dire: ma che cavolata. Io invece ho detto che è una frase bellissima, perché proprio là dà dimostrazione immediata di qual è il tipo di rapporto che un pagano instaura col mondo, cioè nel senso che se anche una zolla di terra per un pagano è un altare, implica che tutta la realtà che noi abbiamo, che tocchiamo, in cui viviamo, è sacra, e di conseguenza il fatto che io sia in contatto con una traiettoria come altare implica la mia capacità di legarmi a quel luogo e a quell'oggetto. E, logicamente, letta dal punto di vista monoteistico cattolico, questo sarebbe soltanto dire: sono dei selvaggi. Vabbè, io preferisco essere un selvaggio che essere educato come loro, sinceramente, questo non ho problemi nel dirlo. Però questo dà anche un'importanza di dire che l'uomo è anche capace di vedere le cose, e di conseguenza la creazione di un altare è anche il riconoscimento di una particolare valenza di un luogo. Questo luogo, appunto, tutti i luoghi hanno una loro dimensione magica, hanno una dimensione religiosa rituale. La capacità, appunto, degli individui è di scegliere, perché logicamente ogni giorno noi compiamo delle scelte in ogni momento, e di conseguenza noi scegliamo in base al nostro gusto, al nostro piacere, ai nostri desideri, e noi scegliamo le città o come siano le nostre città, e di conseguenza noi scegliamo anche dei luoghi che ci possano essere più consoni. Il fatto che vengano scelti certi luoghi deriva anche da condizionamenti complessivi, cioè nel senso che se noi andassimo in piazza San Pietro a rivendicare quello che c'era di pagano sotto, sicuramente dovremmo creare dei conflitti internazionali che in questo momento non possiamo fare.
Penso che se rivendicassimo tutto ciò che è nostro, tutto quello che di cattolico esiste, costruito fino al 1300, andrebbe tutto abbattuto, insomma. Cioè, non è che vogliamo questo, chiaramente, non ci interessa questo.
Sì, e allora di conseguenza i pagani sono sempre coscienti di quello che è disponibile, di quello che è possibile, non dell'impossibile, siccome i miracoli non esistono, ma esistono soltanto
le fantasie malate di qualcuno.
Esatto, e l'energia è sempre di quelle persone, si fanno delle scelte, e queste scelte certo non hanno bisogno di essere comprovate da nessuna autorità, ma è soltanto la manifestazione del desiderio delle persone che la rende sacra, in quanto noi abbiamo sempre detto che non esiste separazione tra il sacro e l'uomo, non esiste separazione tra il divino e la materia, di conseguenza per noi tutto è sacro e non abbiamo problemi di scelta né dei materiali, né dei luoghi, né dei posti, né delle circostanze, né delle storie. E allora di conseguenza, appunto, abbiamo anche dato il via, logicamente anche in base alle disponibilità economiche, alla costituzione dell'altare pagano. Logicamente chi vorrà collaborare e si sentirà anche dal punto, diciamo, di vista artistico, di dare il suo contributo, la cosa sarà importante e sarà anche bella, insomma. Andando poi proseguendo,
questo è un progetto che ha i suoi tempi, i suoi modi di esecuzione, insomma, vedremo un attimo cosa sì. Faremo, insomma.
Ecco. Detto questo, appunto, anche perché l'altare pagano è rendere concreto, manifesto e mettere assieme qualcosa che è fondamentale e che ha un valore veramente enorme. Benissimo, aggiunto questo, appunto, abbiamo poi...
Ciao, Buongiorno.
Vedete, la Lilli sta bene e pur di fare una trasmissione fa la trasmissione con i pagani.
Ma certamente qualsiasi cosa pur di entrare qua dentro in regia.
Va bene, fai tranquilla. No.
Bene, allora, detto questo, appunto, abbiamo dato il via il corso dell'altare pagano e in base all'energia, alle disponibilità, alle possibilità, la cosa verrà realizzata. Nulla toglie che se ascoltatori vogliono, in questo senso, dare anche il loro contributo a costituire il loro altare pagano, noi non faremo concorsi stilistici,
no,
non daremo valutazioni estetiche, non faremo problemi di divinità, siamo
certo.
Ben contenti di riconoscere come altare pagano.
Non andremo neanche a litigare quale divinità mettere o non mettere, cioè, non appartiene a noi.
Di conseguenza non è un dire che è una cosa che gli altari pagani dobbiamo farli a noi, dobbiamo,
certo.
Noi siamo noi a realizzarli.
Sì, appunto.
Cioè, nel senso che se qualche ascoltatore, e sono molti che hanno sensibilità per i luoghi, per gli ambienti, per le cose, si inventano qualcosa, fanno qualcosa
o decidono di esprimere se stessi, il proprio sentire religioso, il proprio sentire rispetto al mondo, ma a noi sta benissimo.
Se qualcuno pensava a dire io non lo faccio perché ho paura che mi prendano per matto,
facciamo subito, non facciamo altro che una lettera ufficiale che aggreghiamo e fa il Ministero degli Interni, non
esatto,
c'è
sì.
Problema
sì.
Anche perché quello che a noi ci interessa, scusa Francesco,
sì,
sempre
sì.
Quello che a noi ci interessa è far intervenire il Ministero degli Interni, specie rispetto a tutte quelle provocazioni che sono state messe in atto e che abbiamo subito in questi anni. Cioè, tutto quello che è avvenuto, Aris, Gris, Cheers, tutto chi ne ha più ne metta, poi magari dico qualche nome in più, poi quello si incazza, mi telefono, vabbè, non ha importanza. Questo deve cessare. Per cui il ruolo del Ministero degli Interni e il ruolo della polizia è proprio quello di far cessare tutte queste cose. Non si fa altro che fare una bella raccomandata e aggreghiamo sempre come federazione pagana, cioè tutto ciò che viene fatto come iniziativa religiosa all'interno di quello che è la concettualità, quello che è lo statuto della federazione pagana, tutto quello che è l'intento dell'atto costitutivo, si piglia e va al Ministero degli Interni. Perché quello che noi intendiamo fare è proprio, cioè è il ruolo del pontefice,
esatto.
Questo, far costringere le autorità a riconoscere questa realtà, una realtà che in Italia ha dalle 8 alle 12.000 persone, 8-10.000, quanti
sì.
Sono i dati? Ufficialmente, ogni tanto qualcuno spara dei dati, dopo vabbè, siamo perdere, però è una realtà di fatto che esiste in Italia e che è giusto riconoscere, per cui se qualcuno ha problemi, facciamo subito.
Esatto.
Cioè, l'istituzione di un soggetto giuridico è fatto per questo, non è fatto per, torno a ripetere, dominare e comandare qualcuno, è fatto solo per questo.
Sì, io dico questo perché mi succede molto spesso di incontrare persone che hanno una sensibilità enorme e che di conseguenza qualsiasi cosa gli può creare turbamento. Succede di persone che diranno ma cosa cavolo, mi passeranno per pazzo, persone che sicuramente non hanno la possibilità, non hanno la voglia o desiderio di dover trattare con questure, carabinieri, sindaci, ministeri vari. Allora, visto che la federazione pagana è sorta come scopo religioso ed ha una finalità burocratica, benissimo, queste persone che vogliono manifestare la loro sensibilità con la relazione di un bosco sacro, di un luogo sacro, di un altare pagano, e che fino adesso si sono fermate perché dicevo chi mi dà la copertura legale, chi mi garantisce,
cioè, guardate che gli Wicca, se gli Wicca vogliono farsi l'altare alla Dea, a noi va benissimo.
Non c'è nessun problema.
Se i Celti vogliono fare l'altare per le divinità celtiche, ci va benissimo. Cioè, noi non chiediamo alle persone sottomettersi a qualche divinità o qualcosa. Chiaramente se lo faremo io e Francesco, magari ci faremo un po' di baruffa fra le divinità greche e romane, quale meglio, anche perché le possibilità non è che possiamo metterle tutte, devono essere contenute. Però, va bene. Ce la vediamo fra noi, se lo facciamo noi, e chi lo fa fra altri lo vede fra altri, però non è che mettiamo delle condizioni, dei limiti. Certo, le condizioni sono all'interno dello statuto,
sì.
Cioè devono essere sempre in ottemperanza allo statuto della federazione pagana, perché se non è in ottemperanza allo statuto,
esatto,
della federazione,
sì.
Pagana, ciao Beppi, ti arrangi. Però all'interno dello statuto, se gli Wicca vogliono farlo, se i Celti vogliono farli, se i Neoromani vogliono farli, se i Neogreci, adesso sto usando termini buttati
sì,
là,
sì,
un
sì.
Po' alla Carlona, vogliono, facciano e avranno comunque l'appoggio della Federazione Pagana come ente giuridico. I quali non gli diranno mai a loro cosa devono o non devono fare finché stanno all'interno dello statuto, ma va a proteggere la loro attività, sempre che sia all'interno dello statuto, e lo statuto non è un giochino, perché dice l'articolo 5, è espressamente vietata ogni forma di sfruttamento commerciale dell'associazione, come ad esempio uso del nome, della struttura dell'associazione a fini pubblicitari o comunque per trarne profitto o qualunque vantaggio personale. Sono altresì vietate tutte le attività illegali ed ogni socio si impegna ad assumere un corretto e legale comportamento che al di fuori dell'attività anche al di fuori dell'attività dell'associazione. Pena l'immediata espulsione. Ogni socio dichiara implicitamente all'atto dell'iscrizione che l'associazione in ogni caso non verrà considerata responsabile dell'attività dei suoi soci, per la quale ogni socio risponderà sempre personalmente. Cioè, non è un giochino, lo statuto che abbiamo che ha fatto Francesco, anzi si è fatto veramente un mazzo di cui noi saremo sempre grati, è di praticamente 5 facciate scritte fine. Per cui ed è adeguato a tutte le leggi dello Stato, a tutto, esatto, il codice civile, per Francesco si è fatto veramente un mazzo per questo. Per cui non è un giochino, tanto per essere chiari.
Sì, vengo a dire appunto che, cioè, nel senso che se qualcuno ha questa iniziativa e che ha questo desiderio, ha questa capacità e ha questo sentimento e non vuole occuparsi delle cose burocratiche, lo faccia ben volentieri. E non pensate di passare per dei pazzi, perché voglio fare una piccola digressione storica. Posso, Claudio?
Certo.
Allora, molti di voi non sanno chi è Mario Sale. Mario Sale è per...
Neanche io, veramente.
Non sapevo neanche io fino a lunedì sera.
Ah, bene. Okay.
Mario Sale era un notaio bassanese del 1600. Lui andò alla ricerca delle origini della città, di Bassanone Grappa, e costruì. Gli storici dicono che è una sua invenzione, per me non è una sua invenzione, perché sono altre cose che mi dicono che lui aveva ragione, e alcuni storici moderni dicono che è una sua invenzione. Disse che l'origine di Bassanone Grappa era perché esisteva un antico culto di Artemide, un antico tempio di Artemide, intorno al tempio di Artemide si sviluppò la città di Bassanone Grappa. Pensate al coraggio di questa persona, che nel 1600 è un notaio, non è che sia fosse uno qualsiasi, era un notaio, e ha impegnato molto del suo tempo come storico o di cultura locale nell'andare a cercare non le origini di chissà quale profeta, ma nel 1600 è andato a cercare l'origine di Bassanone Grappa in un tempio di Artemide. Di conseguenza, come vedete, abbiamo nel passato anche locale esempio di persone coraggiose che non avevano paura di... Pensate che siamo nel 1600, cioè non siamo nel 1999, nel 2003, nel 1600, questo notaio che dice Bassanone da Grappa è sorta, la sua origine è un tempio di Artemide. E gli storici moderni dicono che è una sua invenzione.
No, non è tanto fuori di testa, perché qui in zona, cioè, dal Vicentino fin tutta la costa, il tempio e il culto di Diana era estremamente diffuso, e anche il culto di Iside si sovrappone al culto di Diana, e Diana si sovrappone a Reitia, che era un altro culto similare, cioè la divinità femminile dei boschi e della vita, per cui c'è questa sovrapposizione, pertanto non è un'ipotesi da fuori di testa.
Sì, no, ma infatti, cioè, ma gli storici moderni dicono: ma no, il buon Mario Sale si è inventato tutto. Io dico che il buon Mario Sale forse aveva un sentimento che lo legava, cioè che Metti non abbia trovato le prove archeologiche o le prove documentali, ma sicuramente la sua sensibilità era così forte, e da alcune cose che conosco, che so, per me ci ha azzeccato, cioè nel senso che ci ha azzeccato pienamente. Però renditi conto che se nel 1600 abbiamo una persona che nella sua cultura è una persona di prestigio, che era anche un notaio, compie questo, pensate, in un'epoca come questa, chi ha una sensibilità diversa dal monoteismo ha una situazione legale come la Federazione Pagana che gli può dare la copertura, anche una dimensione più profonda della cosa. Perciò chi si ferma di fronte ai problemi burocratici sappia che la Federazione Pagana, una volta che vengono riconosciuti i valori religiosi e lo scopo religioso della cosa, in quanto manifestazione poi del sentimento dell'individuo, non ha nessun problema nel dare la copertura a questo, anche perché sappiamo che molte persone avrebbero questa possibilità, e qualcosa che le ferma. Sapete che adesso esiste uno scudo.
Abbiamo lavorato 8 anni per arrivare a questo, e chiaramente questo è un punto d'arrivo e nello stesso tempo un punto di partenza.
Esatto.
Per cui penso già nel giro di un paio di mesi di poter mandare il tutto al Ministero degli Interni. Già in questo momento la Federazione Pagana è un'organizzazione legale e riconosciuta, cioè ha un atto costitutivo e ha uno statuto. Quando arriverà al Ministero degli Interni lo obbligherà ad alzare il culo. Mm. che è quello che vogliamo in realtà, e sarà protezione per tutti, insomma. Naturalmente chi commetterà reati saranno cazzacci suoi, invece paga tutti.
Ecco, e proseguendo sul tema appunto poi dell'altare, l'altare è anche una forma di aggregazione. E collegato con questo, è stato anche deciso, soltanto è stata buttata giù la proposta che verrà sviluppata con le prossime assemblee o dell'assemblea dei soci o del congresso del Consiglio federale, la costituzione di collegi specifici. Cioè logicamente già l'altare è una forma di concretizzazione di qualcosa di concreto, cioè nel senso che si dà una forma a un tipo di culto, e di conseguenza succederà appunto che qualcuno vorrà specializzarsi, qualcuno vorrà approfondire tematiche, circostanze, luoghi, mitologie, tutto quello che può fare paganismo, diciamo così, in un certo senso. E allora in questo scopo queste persone potranno aggregarsi e noi andremo a costituire dei collegi. Nel momento logicamente i soci e il Consiglio federale andrà a proporre una lista di possibili collegi. Non è detto che uno che non è iscritto non possa proporli. Se qualche ascoltatore, se qualche amico ha qualche idea, almeno cominci a buttare giù l'idea del collegio. La Federazione Pagana riconoscerà che esisterà un collegio specifico per quel tipo di attività. Se poi esisteranno persone che hanno la volontà, la capacità, il tempo, il desiderio, le circostanze e anche la fortuna di coltivarlo, sappiano che questo si potrà fare. E questo appunto rappresenta un passaggio enorme, perché la Federazione Pagana non vuole essere tutto, ma vuole sempre essere da stimolo, di copertura e dare l'avvio. Cioè per noi questo non è un arrivo, è una partenza, ma sono infinite partenze.
Certo, infiniti arrivi, infinite partenze.
E di conseguenza per noi...
infinite sbandate.
Ma questo è... l'importante è sempre riuscire a comprendere, insomma, da noi non esiste la scomunica, perciò non è... Noi siamo sempre i primi a riconoscere che si commettono errori e non peccati. Gli errori possono essere sempre rimediati, sono i problemi che hanno i monoteisti, hanno il problema del peccato mortale, del peccato che non può essere perdonato e di simili fregnacce. Comunque vabbè, lasciamo, questa è una digressione. Perciò appunto i collegi rappresentano una possibilità enorme, proprio perché per le persone che hanno un singolo desiderio, uno specifico desiderio o hanno una sensibilità maggiore, potranno con la copertura della Federazione Pagana, con l'aiuto della Federazione Pagana, logicamente non può essere un aiuto economico, è un aiuto di valenza legale, di partire anche con questo e di creare appunto questi spazi, questa realtà. Come vedete la Federazione Pagana ha dato l'avvio a una serie infinita di cose, ma come sempre noi diciamo che il paganesimo cammina con le gambe degli uomini, esatto. Cioè nel senso che non c'è nessun Dio creatore che gli dà l'imperio. E se gli uomini non si prendono cura, non camminano, le cose appunto non vanno avanti.
Noi abbiamo cercato di usare la nostra intuizione anche per porre delle basi per il futuro, cioè porre delle cose che siano utili anche per il futuro, però chiaramente lo abbiamo fatto noi, cioè l'abbiamo fatto con le nostre limitazioni. Pertanto non è che garantiamo che questo sia assoluto al 100%, ma è necessario l'impegno delle persone. Adesso ci siamo io e Francesco che teniamo duro, ci sono altre persone che tengono duro, ci sono delle persone che ci stanno vicino e ci aiutano in maniera veramente forte, ci sono delle persone che stanno esplodendo nel vero senso del termine e stanno per iniziare dei propri cammini, e questo è una bellissima roba, e cioè praticamente tutto il lavoro che abbiamo fatto ha uno sviluppo, però chiaramente le basi che abbiamo poste le abbiamo poste noi all'interno del congresso con le forze che avevamo, per cui si può sicuramente fare meglio di questo e speriamo che altre persone facciano meglio. Francesco, l'importante è che noi non abbiamo tagliato le scarpe al possibile sviluppo futuro, al possibile dilatazione delle cose.
Beh, già si ricorda appunto che quando ci fu la lotta dei contadini in Germania, e quando i contadini furono sconfitti, dissero combatteranno meglio i nostri figli, insomma, cioè, l'importante è che lo spirito combattivo, la volontà di combattere esista sempre. Logicamente ognuno, importa che combatta, che faccia la sua capacità, che faccia le sue guerre, le sue battaglie, che dimostri il massimo il suo spirito eroico, e logicamente questo già è essenziale. Certo che la lotta col monoteismo non è una lotta di quelle più semplici, nel senso che il monoteismo ha profonde radici, ha profondamente contaminato, e sicuramente il problema del monoteismo non è stato un problema puramente perché esiste il Vaticano, no, esistono i sacerdoti, o esiste la CEI. Il problema del monoteismo è qualcosa che ha contaminato nel profondo la psiche, l'anima, il fisico delle persone, e non è facendo sparire il crocifisso da, da alcune sale, sì, che sì, si risolve infatti il problema. Cioè, non è perché la gente non guardi più il Papa o non faccia il digiuno con il Papa che il monoteismo risolve. Cioè, queste sono cose secondarie. Il problema è che proprio profondamente la psiche di molte persone, di quasi tutti, è stata contaminata. E la contaminazione del monoteismo è arrivata anche in aspetti che molte persone non sono capaci di percepirle, perché, non lo diciamo, guardate che il monoteismo non si manifesta soltanto in chi crede in un testo sacro, in crede in Dio creatore, si manifesta anche in molti piccoli aspetti della società. E molte volte appunto le persone di fronte a questo non sono capaci di comprenderlo, proprio perché, come diciamo sempre, il paganesimo non è un cambio di nome di una struttura religiosa tipo il monoteismo, è qualcosa di totalmente diverso.
Sì, infatti, vediamo quanta difficoltà abbiamo a sviluppare i nostri discorsi, no? Cioè, vanno ad incidere a un livello così profondo nella, nella struttura emozionale delle persone, che le persone spesso non capiscono, cioè non riescono a far coincidere ciò che noi diciamo con ciò che loro proiettano su di noi, pensando che noi dovremmo dire. E allora sono un po' sconvolte, perché noi non combaciamo con le loro proiezioni, che sono proiezioni emozionali, e per forza devono farci entrare in categorie che per noi sono offensive, letteralmente, però per forza devono farci entrare nelle loro categorie. Ed è veramente una cosa sconvolgente.
Sì, sì, ma infatti quello che appunto torniamo a dire alle persone è sempre quello di essere essenziali e di riconoscere le differenze, e soprattutto non pensare che il monoteismo sia una cosa secondaria, che sia una cosa riservata ai preti, che sia un qualcosa che ha a che fare con il Vaticano. Purtroppo il monoteismo agisce e continua a agire anche nei più semplici e nei più stupidi comportamenti, agisce continuamente, e il più delle volte le persone non si rendono conto di questo. Logicamente il monoteismo è veramente sempre un orrore, povertà, miseria e tutto quello che può essere, ma il monoteismo, a cominciare dal suo rappresentante Gesù Cristo, è sempre criminalità, e di conseguenza quando le persone non sono criminali hanno ben difficoltà nel riconoscere l'aspetto criminale di quello che è la predicazione di Gesù Cristo o di ogni monoteismo. E di conseguenza io dico sempre, cerchiamo di essere dei pontefici tra una realtà che non è soddisfacente, sapendo benissimo che abbiamo un ponte, una strada che ci porta in un posto diverso, in un altrove, in qualcosa che non ha niente a che fare con il monoteismo. Non pensate che il monoteismo sia l'unica possibilità, l'unica via e l'unico percorso che c'è. Ricordate sempre che ogni pagano, che ogni persona che non appartiene al monoteismo è sempre un ponte verso qualcos'altro. Ricordate che il vostro agire non è un agire che non dà nessuna azione. L'agire, il creare ponti, significa che anche altri lo possono percorrere. Per questo noi abbiamo scelto il termine pontefice, proprio nel senso letterale del termine. Cioè il pontefice è che colui che crea un ponte. Certo, costruire un ponte è una cosa difficoltosa, richiede delle conoscenze, richiede informazioni, richiede capacità. Ma una volta che voi avete costruito solo un ponte, ci passano milioni di persone. E rende agevole il percorso anche degli altri e anche il vostro percorso, perché l'essere degli isolati non porta a niente, soprattutto in una realtà come questa, perché ricordiamo sempre che la cosa peggiore è quella di pensarsi isolati, di non pensarsi che esistano altri che hanno la stessa sensibilità.
Le trappole le costruiranno per i vostri figli, cioè esistono delle persone che si ribellano a una situazione che stanno vivendo nella quotidianità, no? E costruiscono all'interno di quella ribellione una propria struttura di pensiero. Noi abbiamo per esempio avuto, ma fin da sempre praticamente, li chiamavano eretici, li bruciavano, cioè delle persone che sviluppavano delle strutture di pensiero diverse rispetto a ciò che nel loro presente era dominante. Però cosa faceva il cattolicesimo? Aspettava i loro figli, cioè vabbè, quelli li bruciava, magari quando non poteva bruciarli faceva qualcos'altro in modo da limitarne l'azione, e poi agiva sui loro figli, cioè praticamente faceva in modo che quell'eresia si consumasse in quella generazione e in un numero più piccolo possibile di persone. Dopodiché li aspettava i loro figli per ricreare le condizioni di morte. Questo modo di agire del cristianesimo, che è sempre stato da 1600 anni, anzi stasera concludendo il pezzo che ho cominciato l'altra volta, vi farò un pezzo analogo, preso la storia criminale del cristianesimo, e vi farò vedere come quello che è successo adesso e quello che è successo 1600 anni fa è esattamente la stessa cosa. Perché questa tecnica del cristianesimo di fregare i figli, sì, no? Magari subendo batoste dai genitori, cioè tipo, non so, faccio un esempio così mi viene in mente a caso, la rivoluzione russa del 17, va su il Partito Comunista e passa l'ateismo di Stato, i cristiani non hanno più la possibilità di diffondere il cattolicesimo in Russia, è una mazziata. Allora cosa hanno fatto i cristiani? Hanno preparato le basi per il dopo, cioè li hanno aspettati 100 anni dopo per fregare i loro figli. Cioè essere consapevoli di questo è importante, cioè non è una cazzata. Cioè, in quel caso hanno aspettato quasi 100 anni, in altre occasioni invece aspettavo una generazione, 20-25 anni, insomma. Per cui ricordatevi questo, bisogna costruirlo il futuro, cioè il futuro e la costruzione del futuro è un atto di assoluta volontà e deve condurre le nostre azioni, cioè bisogna essere consapevoli di questo, guai se non lo siamo.
Sì, sì, ma infatti bisogna sempre essere fondamentali, e io voglio dare anche una dimostrazione di come può essere la distanza che separa, e voglio fare un piccolo esempio. Allora, noi appunto parliamo di costituzione del bosco sacro, dell'altare a pagano, ma quando noi agiamo in questo senso non agiamo come fanno i monoteisti nel portare un qualcosa e dire questo lo consacriamo, questo adesso diventa sacro, noi ci rendiamo sempre che già un luogo è sacro. Allora ascoltavo lunedì come gli antichi veneti costituivano i vari santuari. E allora come venivano costituiti i vari santuari? I vari santuari veniva scelto un luogo. In questo luogo si sapeva che esistevano delle presenze divine, tramite rituali venivano spostate, allontanate, portate in altri luoghi, cioè si riconosceva che il luogo era già di per sé stesso divino, veniva praticamente ripulito di tutte quante le divinità che erano esistenti in quel luogo, e in quel luogo si portava una nuova divinità. Questa divinità veniva portata non creando grandi strutture, praticamente erano palizzate, legate soltanto poi da tende. Ma a cosa servivano questi santuari? Erano santuari in cui c'erano rituali di passaggio, cioè non venivano fatti per onorare chissà quale Dio, chissà quale santo, ma in realtà erano luoghi in cui le persone andavano in certi periodi perché rappresentavano un cambio della loro esistenza. Quando, ad esempio, un bambino diventava un adulto, diventava un cittadino, diventava un componente della comunità, aveva il diritto di essere in quella comunità. Quando una donna passava da una bambina, diventava essere una donna. Cioè erano sempre fasi di passaggio, fasi di iniziazione, e soprattutto i santuari erano luoghi di incontro, cioè in cui non si isolavano le persone da un ambiente in cui vivevano, ma davano la possibilità alle persone di incontrarsi. E questo ad esempio era una cosa che è appartenuta alla nostra cultura, perché questa si parla appunto dei santuari dei Veneti. Rendetevi conto quanto è diverso un santuario fatto con questi principi, con questi valori, da un santuario fatto dai cristiani, dei monoteisti o da ogni religione monoteistica.
Praticamente era il rito di passare da io appartengo alla famiglia, no? A io sono un soggetto di diritto sociale, sì. Cioè il passaggio all'età adulta era questo in realtà, sì. Cioè non è più dipendente dal padre, ma diventava un soggetto di diritto.
E ricordiamo che in questo luogo non ci andavano solo gli uomini, andavano anche le donne, e che le donne avevano importanza. E voglio ricordare ad esempio tutta la cultura veneta, ad esempio la presenza di divinità femminile degli animali, cosa che migliaia di anni fa era normale. Noi ci troviamo in una società come contemporanea in cui le regioni monoteistiche di presenza femminile non ne hanno nessuna.
No, hanno la figa vergine della Madonna.
Sì, va bene, però non fa parte della divinità, cioè nel senso che c'è una trinità, sì, che non si sa bene cosa sia, però di femminile non c'è niente, anche se esiste un movimento che vuole far diventare quattro, cioè vogliono tirarla dentro. sai che esiste un movimento in questo senso, sì. Passare appunto a quattro. Però rendetevi conto che le persone andavano in questi templi non tanto per onorare, come fanno adesso i monoteisti, o sottomettersi, ma andavano lì per essere riconosciuti dalla comunità in quanto componenti della comunità e in quanto membri che avevano diritti della comunità, e soprattutto era un momento in cui si potevano anche aggregare ed erano luoghi di scambio, in cui anche dimensioni religiose diverse riuscivano a convivere. Perché? Perché nessuna era monoteista, nessuno aveva il Dio creatore, nessuno aveva la verità. In tutte queste religioni pagane esisteva l'uomo che portava il suo modo di essere, la sua natura, e che il suo individuo portava la sua cultura, e questa cultura non aveva in sé nessuna volontà di intolleranza e soprattutto non aveva nessuna verità, perché bastava la propria esistenza, il proprio modo di essere per essere sufficienti. Non si andavano a fare discussioni teologiche, si andava a risaldare il legame comunitario, in cui poi tutti quanti partecipavano ed agivano. Questo era appunto per anche per ricollegare un po' il discorso pagano a quali sono le vere antiche, ad esempio, le varie ragioni e le varie radici della nostra cultura, insomma.
Tolto questo buco nero di 1600 anni di monoteismo, possiamo tranquillamente dire che non è mai esistito il monoteismo. Cioè, rispetto ai milioni e milioni e milioni di anni in cui la nostra specie vive, si è sviluppata, eccetera, il monoteismo è soltanto un miserabile buco nero. Certo, rovina la vita a miliardi di persone, però è solo questo, insomma. Va bene.
Beh, fatto questa lunga digressione, discussione sul discorso della, appunto, Federazione Pagana del primo congresso, ma essendo un evento importante, era giusto che gli dessimo il giusto spazio e il giusto peso.
Abbiamo lavorato una vita per arrivare a questo e questo ci porterà a lavorare una vita.
Se vuoi,
andiamo via telefonata. Sì, ormai. Ricordo, vabbè, niente dibattiti. E, vabbè, c'è il rito fra Francesco, diciamo così, il 21 marzo.
Sì, l'equinozio di primavera. E sabato 29 marzo
c'è il primo dibattito sul crogiolo dello stregone, a proposito, che è molto arricchito. Parlerò sia del determinismo in psicologia, tanto per arricchire un po' il discorso sulle determinazioni, sia del concetto di germinare, che ci separa dal cattolicesimo e dal monoteismo, sia il concetto di umiltà, che ci separa sempre dal monoteismo, sia del concetto di magia, che ci separa completamente dal monoteismo, e sia del concetto di potere di essere, che può essere espresso soltanto all'interno del paganesimo politeista. Per cui tutto quello che è il dibattito sul germinare è completamente diverso di quello che fu una volta. Diciamo che è un po' forse più filosofico, diciamo così, che non di pelle, però c'è sia il discorso di pelle che facemmo l'altra volta, sia un discorso più complesso, diciamo così, culturale, per far comprendere anche la complessità delle cose. Diamo via le telefonate, Francesco.
Sì, allora appunto io ricordo che il rituale dell'equinozio, diamo pure via le telefonate, che è 049 700 700, e 049 700 838, per chi vuole appunto intervenire, chiedere qualcosa, proporre, fare, e di conseguenza ci sarà appunto anche da aggiungere altre domande. E appunto io ricordo che c'è anche quella della conferenza di Claudio, che è la prima del crogiolo dello stregone, appunto sabato 29 marzo alle ore 20:30, via Bezzoni 9, Cadoneghe, Padova, nella sala di Radio Gamma 5.
Pronto?
Ciao. Ciao Marco. Ciao. Hai sentito quanto contento era che sei diventato pontefice?
Hai visto un po'.
Ti ho chiamato. Comunque dai, vabbè, buon lavoro intanto a voi altri. Vorrà dire che abbiamo due pontefici adesso in Italia.
Veramente ogni pagano politeista è un pontefice. Sì. Soltanto che esiste una funzione particolare, la rappresentante, no, legale.
Claudio,
dimmi.
Sì, che a volte mi sti termini qua, siccome sono io smontarli tutti qui che ho assorbito prima, no, la religione cattolica, sentirmi ripetere, anche se non riesco, se capisco perfettamente che mi cade i termini completamente diversi, gli vuoi dire delle cose, mi viene l'orticaria.
Immagino. Ma guarda che l'abbiamo fatto anche apposta,
Sì, lo so. Ecco, però penso che il Ministero degli Interni si interesserà a voi tanto quanto voi riuscirete a interessare masse sempre più grandi di persone. Penso che finché sarete pensi di no.
A noi ci interessa soltanto che pratichi, cioè attui quelle che sono le leggi, no?
Certo,
cioè, nel senso che noi presentiamo delle esigenze e queste esigenze, una volta presentate, non possono più far finta di non saperle. Capisci? Perché adesso lo statuto della Federazione Pagana è depositato, per cui è riconosciuto ed è legale ed è stato annunciato pubblicamente, no? Però non è ancora stata data la comunicazione al Ministero.
certo. Beh, comunque, che facciate le cose e che amiate rispettare la legge, questo è una cosa molto, molto bella da parte vostra.
Non c'erano dubbi.
Ecco, e se funzionate così, io credo che un po' di credibilità sia giusto anche riconoscerla. Però lasciami fare un'osservazione, perché quando Francesco parlava della zolla di terra che potrebbe anche per voi essere un altare, no? Essere considerata come un altare.
Sì.
Mi veniva in mente, no? E vorrei capire se questa è una contraddizione all'interno del monoteismo o dei cristiani, quando li sento per esempio magnificare e rappresentare il loro Dio come il Dio supremo, perché? Perché dicono ha fatto il mondo così bello, ha fatto la natura, e non so, i paesaggi, l'acqua, il mare, il cielo, però poi se tu, non so, adori un albero, per esempio, io ho qua un albero, ho un giardino, lo chiamo il giardino dei 100 alberi, perché avrò veramente un centinaio di anni. Ne ho uno, poi Giampaolo, che viene spesso a trovarmi, che a volte d'estate così ci sediamo su, è immenso, è enorme, no? E quando lo guardo dal basso in alto, così alzo la testa, non posso sentirmi altro che di un'inferiorità davanti, e provo dei sentimenti particolari, no? Allora, perché questo è in contraddizione, per esempio, col fatto che bisogna solo adorare Dio? Perché non si può adorare la cosa che Dio ha creato?
Perché per i monoteisti quella là è solo roba che Dio ha creato per gli uomini,
ecco.
Mentre invece per noi sono degli esseri divini che si sono trasformati generazione dopo generazione.
Ma certo, ma a parte che fanno parte dell'esistente, per me esistere vuol dire anima, vuol dire tutto quello che esiste è un'anima. È
guarda che ti avrebbero bruciato, eh?
Lo so, però permettimi una cosa, se adesso io, avete parlato del bosco sacro e lo metto giù subito, se io dovessi vivere, per esempio, non so, mi trovo in una situazione particolare, devo sopravvivere, sono da solo dentro un bosco, no?
Sì.
E io sono un pagano.
Ma mangi, tagli, prendi tutto,
ecco,
quello, certo.
Posso tagliare il
certamente, puoi tagliare, puoi andare a caccia, puoi raccogliere i frutti, puoi
allora
fare...
Allora la sacralità in che cosa consiste?
Nella tua...
Ti saluto e ti ascolto per radio.
Sì, ciao.
Consiste nella tua relazione con il mondo. Cioè, io considero la mucca un essere che può diventare un Dio, che si trasforma generazione dopo generazione, non per questo non me la mangio. Considero il leone un Dio che si trasforma generazione dopo generazione, non per questo non lo uccido se vuole saltarmi addosso. La sacralità è il rispetto soggettivo che noi abbiamo davanti al mondo, cioè riconoscere nel mondo le nostre stesse tensioni, le nostre stesse necessità. Vedrai che tu non darai fuoco così tranquillamente a un bosco solo perché ci vuoi far passare la strada, se riconosci che sono degli dèi. Questo non significa che non taglierai gli alberi per farti i travi della casa, però capisci che c'è un po' di differenza fra le due cose.
Sì, ma significa anche trasformare il mondo sotto davvero distruggia, cioè nel senso, significa anche essere riconoscenti che noi diamo un contributo e che tutto quello che è attorno ci dà un contributo per esistere, e che soltanto la simbiosi, cioè il fatto di legare le cose, avendo di conseguenza coscienza della dimensione magica, della dimensione religiosa delle cose e della dimensione divina, ci dà la possibilità di scambiare le cose ma senza compromettere un equilibrio.
Cioè il fatto che sia sacro non dà sottomissione. Significa che io riconosco nell'altro, riconosco nelle cose me stesso, cioè le mie stesse tensioni, le mie stesse passioni, i miei stessi intenti, chiaramente nell'oggettività diversa, nella rappresentazione diversa in cui sono le cose. Però riconosco nell'albero la stessa capacità di pensiero astratto, la stessa tensione della vita, la stessa capacità di espansione. E non per questo, se mi serve legna, non lo taglio.
Sì, sì, no, ma infatti l'importante è essere sempre coscienti.
Pronto?
Che le cose che sono attorno hanno un'anima divina. E
ciao.
Ciao
Claudio.
Ciao.
Faccio una domanda molto generica e che è accessibile a tutti e aspetto una risposta. Mi sia detto qualcosa che non è sacro.
Ciao ragazzi. Ciao.
Sì, tutto è sacro.
È tutto sacro, il problema è riconoscerlo, cioè il problema è trasferire questo concetto di sacralità dell'esistente all'interno del sistema sociale. Cioè è inutile che noi abbiamo un sistema sociale che può tranquillamente praticare il saccheggio, perché? Perché è un sistema sociale monoteista, perché il concetto di sacralità dell'esistente, cioè dell'esistente che è uguale agli uomini, cioè che ha la stessa nostre passioni, le nostre tensioni, non viene calato all'interno del sistema sociale, per cui si può tranquillamente stuprare i bambini, perché i bambini sono oggetti, cioè sono solo oggetti di possesso. Se noi non riusciamo a calare nella quotidianità proprio la sacralità dell'esistente, la sacralità di tutte le forze che vanno a trasformare l'esistente, abbiamo fallito praticamente, perché è questo che noi dobbiamo in realtà fare.
Sì, ma noi sappiamo appunto che oltre che riconoscere il sacro le cose, sappiamo che in loro esiste la sacralità, cioè nel senso che ogni cosa possiede in sé l'anima, vogliamo definirla così, possiede in sé una volontà, un desiderio, e di conseguenza questo nessuno gli era dato, cioè gli appartiene, gli è consona, quella cosa ha un'anima e quell'anima gli appartiene, e nessuno gli era soffiata dentro per intenderci, nessuno gli ha spinto dentro il desiderio di essere quella cosa, di realizzarsi in quella maniera. È un qualcosa che è insito nella sua natura. Pronto? E di conseguenza per noi tutto è sacro e tutto quanto è all'interno di un mondo sacro. E l'importante è riuscire a stabilire che i legami avvengano sempre tra varie divinità, avvengano sempre scambiandoci le cose, entrando in contatto con il mondo, entrando in contatto con la propria anima. E solo questo appunto ci permette di essere capaci di essere pagani, nel momento in cui noi siamo capaci di concepire che noi non siamo gli unici al centro dell'universo e che non siamo la creazione di un Dio creatore. Noi sappiamo che esiste una realtà che è policentrica, che parte da molte parti, sappiamo che molte forze agiscono, soltanto se noi siamo consci che siamo all'interno di queste forze che agiscono e queste forze dobbiamo vivere, possiamo cambiare le cose. E questo appunto, per questo noi cerchiamo sempre il termine di politeismo, cioè che da più centri, da più inizi, da più distanze, da più punti in cui ognuno parte. Come vedete, il monoteismo è monotono, cioè questo è l'esempio di monoteista, questo è monoteista ed è monotono, cioè nel senso che non riesce a cambiare neanche il gesto che riesce a riprodurre, non riesce a avere neanche una voce perché deve imitare un animale.
D'altronde, è la quarta telefonata che arriva su questo.
Esatto, come vedete è il frutto della sua ignoranza, nel senso che la loca che lui va a imitare è più intelligente di lui in quanto riesce a produrre un suono, lui non ha le corde vocali, ha un cervello, benissimo, questo cervello è capace soltanto di essere un imitatore, ma d'altronde tutti quanti i cristiani sono imitatori, pessimi imitatori di quel criminale che è Gesù Cristo, e di conseguenza quando si parla con imitatori sono anche degli imitatori falliti, per essere chiari, insomma, proprio perché alla fine, come vedete, porta proprio alla distruzione di ogni individuo, porta alla distruzione dell'intelligenza. Questo monoteista non è capace di argomentare assolutamente niente, si vergogna anche del suo stesso nome perché non si presenta con un nome, non si presenta con delle idee, fa soltanto è per rendersi conto appunto dello squallore, della miseria individuale a cui porta il monoteismo. Certamente questo è un buon parrocchiano, sicuramente è una buona pecora che segue il suo pastore, ma logicamente vogliamo fare questa fine, uno può scegliere, se volete fare la fine di queste persone fatela tranquillamente, sapete che avete tutto quanto la pessima considerazione che vi possiamo riconoscere.
Sì, appunto, non è che possiamo considerarli bene.
Pronto?
Sì.
Pronto? Sì, buongiorno.
Io vi voglio dire dove sono nata io, ci sono ancora le grotte dei pagani.
Sì, dove sei nata? Dove che sei nata?
In Lombardia.
Vabbè.
Mi racconta un mio fratello che abita ancora là, che ci sono ancora i tavoli, tutto di pietra, i letti dove dormivano sono tutti di pietra, il fuoco, c'era il segno del fuoco, e poi ci sono delle scritte anche, sono due grotte ma molto grandi, io non sono mai andata là a quelle grotte.
Ho capito.
Ci sono a 1500 di altitudine, mi sembra.
Ho capito.
Però quando io ero là, che ero piccola, il mio parroco non parlava mai male dei pagani.
Cosa faceva il tuo parroco? Io non posso saperlo.
Era un parroco cattolico, però non parlava mai male di quando predicava o così. Non diceva mai male.
Perché non sapeva che fare.
Perché per lui non esistevano, sai. Per lui pensava di averli già ammazzati tutti. Per cui non serviva più parlarci male, perché tanto li aveva già ammazzati.
Non serviva fare crociate.
Non so una storia. Comunque io devo avere anche una pergamena qua in casa. Della storia.
Bene.
Ma però adesso non so dove l'ho messa.
Casomai se la recuperi, fatti sapere, che è interessante la cosa.
E io per radio non sento.
Se riesci a recuperarla, faccelo sapere, che può essere interessante la storia.
E nel 1880, mi sembra, era andato su anche un papa, adesso non mi ricordo il nome, se c'ho la fotografia di quel papa là che è andato su. Però ho detto che è una roba, mio fratello mi racconta che è una bella roba andare su a visitare.
Sì?
Sì?
Bene.
C'è tanta gente che va a visitare queste grotte.
E dove sono queste grotte?
A 1500.
Ma in che paese, in che provincia?
Provincia di Bergamo.
In provincia di Bergamo.
Ah, ma Val Camonica parte.
E Val Camonica allora, sì? Ho capito.
Ma bella tonde.
Ma le tengono sempre belle?
Eh beh, sì. E sono protetti dai beni culturali.
È sempre una, sì, è una storia.
Certo.
Va bene.
Ok,
va bene.
Grazie.
Buonasera.
Ciao, buonasera.
Sì,
pronto?
Ciao.
Sono Alessandro.
Ciao. Dimmi veloce, però,
che vuoi dire? Che signora gli ha detto che i grotti, i pagani. I pagani non mi ero...
Sì. No. È in Val Camonica, dai. No, le conosciamo benissimo, quelle grotte, dai.
Vuol dire che mi... so della terra,
vabbè.
Perché so della terra i miei abiti, i miei perseguiti, i miei martorigia, perché vuoi fare contadino, perché vuoi fare un'azienda, che tutti quanti abitano con un'azienda, per avere indirizzo nella vita, e allora mi combatte, come dire che io che sia costretto a mandare che male che ho fatto, quello che avanza, quello che c'entra, i soppreti con cui i preti, che mi può essere anche pagani, concentra tanta padronanza, si vergogna a maturizzare la gente della terra, perché solo perché se camminiamo solo la terra siamo condannati, perché
ok, devo chiudere la trasmissione, Alessandro, devo chiudere la trasmissione, veloce.
La terra, non lavoro mio, perché dice che io mica non vedo, perché io ho pensionato,
okay.
A fare i figli, e io dico che sono figli, adesso che vergogna.
Va bene. Ciao, devo chiudere. Ciao.
Alessandro ci ha parlato di un concetto fondamentale che Adriano in trenta si chiamava sangue e suolo.
Ok, chiudiamo qui la trasmissione Magistra con il paganesimo, perché chiaramente è già arrivata anche l'amica Emanuela.
E ricordate che su internet trovate sempre tutto.
E trovate sempre tutto su internet. Ciao a tutti.
A sentirci.